salire sul treno, insomma, che è già partito. Ieri ci siamo detti quanto abbiamo necessità oggi più che mai di acquistare mentalità relazionale. E come in un contesto come quello che stiamo vivendo, dove l'arroganza, l'aggressività, no? La liquidità è diventata anche una liquidità velenosa per alcuni aspetti, è già un segno profetico ritrovare famiglie, comunità che nonostante la fatica sono impegnati a stimarsi, a volersi bene, a incontrarsi. Laddove si incontrano famiglie, laddove si incontrano comunità che custodiscono il desiderio di incontrarsi, di stimarsi, di volersi bene, già esso stesso è un grande segno di profezia. E nonostante il dolore che sta attraversando la famiglia, non siamo così ingenui da non rendercene conto, per alcuni aspetti però è vero che oggi noi abbiamo un'opportunità che i nostri genitori, i nostri nonni non hanno avuto. E cioè forse per alcuni aspetti, ripeto, la mia non vi sembri un'affermazione ingenua, oggi abbiamo la possibilità di intuire un po' di più qual è il sogno di Dio sulla coppia e sulla famiglia. Perché come generazione su questo saremo giudicati, cioè saremo giudicati sulle strade che sapremo in qualche modo intuire e aprire per permettere a questo sogno di Dio di manifestarsi. Che vuol dire che oggi abbiamo il compito come coppia, come genitori, di manifestare il sogno di Dio? Vedete, ieri sulla famiglia non c'erano molti sogni. E se ci pensate, la mia generazione, parlo in Sicilia, è stata la prima generazione dove è avvenuta la possibilità di scegliere il partner. Mio padre e mia madre, che si sono voluti bene, mi raccontavano che non si sono scelti, sono stati in qualche modo scelti dalle famiglie. Fino a 60 anni fa, le cose poi hanno sempre un senso nei contesti in cui accadono, fino a 60 anni fa il rapporto di coppia, se pensiamo al rapporto di coppia, non era un rapporto paritario, c'era un rapporto verticistico in cui essenzialmente la donna obbediva al marito, era chiamata ad obbedire il marito. Oggi con lo stesso brano, no, dove la donna è invitata ad obbedire il marito, noi lo leggiamo nella sua accezione originale e nella sua traduzione che la moglie è invitata a stare col marito come con Dio, e capite che il brano si apre a una bellezza diversa. E se pensate anche al sogno di Dio sulla genitorialità, vi dicevo, ieri non c'era un rapporto paritario. Ieri spesso ci si accontentava, no? Era già un successo. Qual era il sogno che aveva la moglie, l'aspettativa? Che il marito non fosse violento, che non picchiasse. E l'aspettativa del marito fosse che la donna non avesse troppi grilli per la testa. E quando già questo avveniva, le coppie erano contente così. Dicevo, oggi c'è un sogno diverso e forse in questo intuiamo il sogno di Dio. Pensate che Il Tomasi di Lampedusa racconta nel Gattopardo, a proposito della dimensione erotica e affettiva nella coppia, che il barone, no? Consumato i suoi doveri coniugali con la moglie, di cui non aveva mai visto l'ombelico, poi lasciava la moglie a casa e andava a cercare il piacere nelle lupanare, no? La dimensione erotica, affettiva, il piacere per alcuni aspetti era una dimensione separata dalla relazione coniugale. Oggi, quando le coppie hanno la possibilità di vivere una relazione, no, è una relazione che ha una pienezza diversa. E potrei fare altri esempi, pensate alla paternità. Ricordo 30 anni fa, quando cominciai a fare psicoterapia, mi colpirono due casi. Da 20 anni a questa parte non mi capita più di ascoltare. Mi ricordo una volta un papà che mi disse avendo visto suo padre giocare con suo figlio, disse: non so se essere commosso o se essere arrabbiato. Ho visto mio padre fare il cavalluccio con mio figlio e mi sentivo dentro di me in parte commosso e in parte arrabbiato. Commosso e arrabbiato perché mai ho visto mio padre vivere con me quella dimensione di tenerezza che qualche volta io ho sognato tanto, ed ero commosso di vederlo manifestare a mio figlio. Oggi i papà abbiamo la possibilità, per esempio, di vivere la dimensione della tenerezza con i figli come a mio nonno e a mio padre per alcuni aspetti è stato non possibile poter vivere. Allora, capite cosa voglio dire? Pur nella fatica, pur nella consapevolezza che tante storie di coppie e tante storie genitoriali a volte sono attraversate dal dolore, forse oggi abbiamo anche la possibilità di poter intuire e vivere in parte il sogno di Dio sulla famiglia. Diciamo ieri che siamo chiamati proprio perché sentiamo quanta poca mentalità relazionale abbiamo, non siamo stati educati a questo, sentiamo la necessità di metterci in viaggio. Il Papa Benedetto XVI, Papa Ratzinger, nella Deus Caritas Est, ci ha invitati a una mentalità esodale. Diciamo ieri, ci ha invitati a metterci in viaggio, perché raggiungere l'altro è un esodo, e anzi lì nascono spesso i guai relazionali. Parlavamo poco fa in comunità, i guai relazionali nascono quando l'altro, il figlio, il partner, lo diamo per già visto, lo diamo già per scontato, lo diamo per consumato. Quando l'altro lo diamo per visto, scontato, consumato, no, smettiamo di incontrarlo. L'altro ha bisogno che ci mettiamo in viaggio proprio perché ha bisogno di essere conosciuto come una novità. C'è un bellissimo libro, ormai datato, ma che resta bello, Ogni vita merita un romanzo, che afferma proprio questo. Cos'è che aiuta le persone a guarire? Quant'è che noi sentiamo che una guarigione avviene dentro di noi? Sentiamo che la guarigione avviene dentro di noi quando siamo visti con interesse, quando siamo visti con novità, quando siamo riconosciuti come interessanti. Quando siamo visti con interesse, come novità, quando siamo riconosciuti come interessanti, questa è un'esperienza terapeutica, un'esperienza che ci guarisce. Dall'altra parte, gli amici sacerdoti penso che possono confermarlo, vi potrei testimoniare quanti tradimenti, per esempio nella coppia, a volte sono tradimenti, no? Che nascono, accadono nel momento in cui sentiamo la disperazione di non essere più interessanti per l'altro, no? E ci illudiamo nel tradimento di poter essere interessante per qualcuno che ci sta cominciando a vedere come una novità con interesse, la stessa novità e lo stesso interesse, come dire, che abbiamo sognato quando ci siamo innamorati. Abbiamo bisogno di educarci alla mentalità relazionale. Oggi educarci alla mentalità relazionale significa mettersi in viaggio per reimparare la grammatica dei pronomi. Qui ci siete tanti docenti, c'è proprio la grammatica dei pronomi da reimparare. Che vuol dire reimparare la grammatica dei pronomi? Tutti i pronomi sono splendidi, tutti i pronomi hanno una grande bellezza, abbiamo bisogno di impararli tutti. Abbiamo bisogno di imparare il pronome io, che non è l'io della vanagloria, non è l'io dell'autocompiacimento. È importante imparare io, che è l'io dell'integrità, un io che sia umile, ma un io che sia contemporaneamente forte, un io che sia capace di essere emozionalmente onesto rispetto all'altro. C'è un io da ritornare a imparare, ma l'io ha un senso se accanto all'io, no, impariamo un altro pronome, che è il pronome tu, che non è tanto il tu che giudica, non è il tu che valuta, non è il tu che accusa. Se ci fate caso, quando utilizziamo una frase, in cui all'inizio c'è il tu come pronome, il rischio è che quel tu sia l'incipit di un giudizio, di una svalutazione, di un'accusa. Abbiamo bisogno di imparare un tu che, come dicevamo ieri, sia capace di far sentire l'altro valorizzato, un tu che non è un tu di giudizio, ma, per utilizzare una parola che è stata anche un po' abusata, che però ha una sua bellezza, un tu che per molti aspetti sia empatico. Ed empatia significa proprio questo, la capacità di vedere la realtà con gli occhi dell'altro. C'è un noi che abbiamo necessità di imparare. Il noi è un bellissimo pronome. Un noi che non sia contro il voi. Perché il rischio del noi è quando diventa contro. Il rischio di noi ha due rischi. Uno quando è il noi contro il voi. E l'altro rischio quando è il noi che ti responsabilizza. Spesso in classe, qui ci siete dei docenti, no? A volte i ragazzi cominciano l'espressione noi pensiamo questo. Quando i ragazzi cominciano così, la prima domanda che faccio è fermo. Noi chi? Hai fatto un sondaggio, hai fatto una verifica, no? A me intanto interessa che mi dici tu come la pensi, perché c'è anche un noi che a volte utilizziamo per conformismo. Il noi è pericoloso quando dentro non hai il pronome io, e il noi è pericoloso quando diventa un noi contro l'altro, e qui tutti i razzismi, no? Tutti i leghismi, perdonatemi, non voglio fare una questione di tipo politico, tutti i campanilismi, no? Sono spesso la degenerazione del noi che è incapace di vedere il voi. Perché la sto facendo lunga su queste coppie? Perché vedete, l'abbiamo letto nell'invocazione allo spirito, riprendiamo il discorso che abbiamo fatto ieri, parlando di quali sono le linee guida per la relazione. Ieri parlavamo di consapevolezza, parlavamo di intenzionalità che va verificata, parlavamo di triangolarità a proposito della coppia, parlavamo di metacomunicazione, cioè di riflettere qual è l'oltre la comunicazione, che spesso è un oltre che può comunicare potere o può comunicare giudizio piuttosto che incontro. Un'altra linea guida, e cominciamo a dire qualcosa stasera, è la consapevolezza, l'abbiamo pregato invocando lo Spirito Santo, che nell'educazione i valori vanno sempre a due. Che sono le parole di Francesco di Assisi nelle sue lodi alle virtù, che ogni valore ha bisogno di essere salvato dal valore opposto. Perché, dice Francesco d'Assisi, e poi vediamo che significa in termini educativi, quando un valore non è salvato dal valore opposto, rischia di essere un idolo. E noi diremmo, rischia di essere un serio problema educativo. Divago un attimo, se non avete letto le lodi alle virtù di Francesco d'Assisi, leggetele perché sono bellissime. Come inizia Francesco? Prega Dio perché la sapienza sia salvata da sua sorella. E per Francesco la sorella della sapienza, sapete qual è? È la semplicità. E prega che la sapienza sia salvata dalla semplicità e che la semplicità sia salvata dalla sapienza. È bellissimo. Perché la sapienza ha bisogno di essere salvata dalla semplicità? Perché se la sapienza non è salvata dalla semplicità, qual è il rischio? Qual è il rischio se la nostra sapienza eventuale non è salvata dalla semplicità? Il rischio è che all'altro appariamo saccenti, che appariamo arroganti, che appariamo presuntuosi. Ma è chiaro che anche la semplicità ha bisogno di essere salvata dalla sapienza, perché la semplicità non è essere semplicioni. Se la semplicità non è salvata dalla sapienza, il rischio è la banalità. La più bella definizione di autorevolezza educativa è quella che ho trovato in Buber. Sapete come Buber definisce l'autorevolezza? La definisce proprio con due parole che si salvano reciprocamente. Buber definisce l'autorevolezza forza e abbraccio. La forza ha bisogno di essere salvata dalla se la forza è una forza senza abbraccio, rischia di essere violenza. Ma se l'abbraccio a volte non è un abbraccio forte, rischia di non saper contenere, rischia per alcuni aspetti di apparire debole. La mitezza ha bisogno di essere salvata dalla forza, la forza ha bisogno di essere salvata dalla mitezza, perché se la forza è salvata dalla mitezza non diventa violenza, ma se la mitezza a sua volta non è salvata dalla forza, no, fa sì che non degeneri e quindi non si trasformi in altro. Pensate al rapporto di coppia. Perché per la Chiesa l'obbedienza e l'amore vanno insieme? Perché l'amore senza obbedienza è un gioco. Ma l'obbedienza senza l'amore è chiaro che diventa una prigione. L'amore ha bisogno di essere salvato dall'obbedienza. Ti obbedisco nella buona e nella cattiva sorte, diciamo quando ci consegniamo, con la consapevolezza che se non è salvato dall'obbedire all'altro diventa un gioco. Oggi ci sto, domani non ci sto, oggi mi sento, domani non mi sento. L'amore ha bisogno di obbedienza, ma l'obbedienza ha bisogno dell'amore. Allora, un'altra linea guida della relazione è: i valori sono a due a due. Educativamente, a proposito di valori a due e due, qual è oggi un grande equivoco? Un grande equivoco è che mentre la nostra generazione aveva più il valore della chiarezza, meno il valore dell'accoglienza, alla generazione attuale noi a volte offriamo tanta accoglienza ma poca chiarezza. Diremmo con Francesco d'Assisi: attenti, perché la chiarezza senza accoglienza fa danno, ma l'accoglienza senza chiarezza rischia di fare altrettanto danno e forse molto di più. Faccio alcuni esempi banali per capirci. A volte la chiarezza per la mia generazione era anche una chiarezza sostenuta in maniera più o meno, qualche volta anche con qualche spunto di violenza. Quando faccio un test tra uomini e donne dico: c'è stato, parlo della mia generazione, sopra i 50 anni, chi fra di voi ha preso qualche ceffone? E in genere sono gli uomini che alzano la mano. Se poi chiedo chi fra di voi ha ricevuto dei no immotivati, no, i no immotivati è più un patrimonio, diciamo, delle donne, no? È chiaro che io non sto dicendo che quello andava bene, non vorrei essere equivocato. A volte c'era una chiarezza anche sostenuta male, senza accoglienza, perché il ceffone per stabilire un principio non è auspicabile, così come non è auspicabile il no immotivato della serie no, perché no, perché no, che lasciava rabbia e risentimento. Se essenzialmente si racconta, raccontiamo tutti, prendevamo un cattivo voto, per chiarezza, quando arrivavamo a casa e lo raccontavamo ai genitori, nessuno ci diceva bravo, c'era il rischio di beccarci una punizione supplementare, ci siete? Anche quando, chissà, qualche volta è capitato, come è capitato a tutti noi, che a volte anche noi abbiamo ricevuto, per esempio, dal professore di turno qualche sopruso. Non è che non è capitato, è capitato. Quindi non sto dicendo che quando c'è un sopruso uno deve essere difeso a prescindere, però era una relazione tutta centrata sulla chiarezza, per cui gli adulti fra di loro, no, per chiarezza portavano avanti un punto di vista, anche quando non sempre il punto di vista poteva avere la sua accettabilità o la sua possibilità di accoglienza. Cosa voglio dire con questo? Oggi pensate a quello che capita, no? Oggi per esempio in tante scuole, tra tante chat di genitori e altre, assistiamo non a una chiarezza, ma assistiamo che a volte sul fronte dell'accoglienza del figlio, che ha sempre ragione, anche quando ha sempre torto, spesso gli adulti si svalutano fra di loro, e questo è confusivo. E questo è confusivo. Com'è confusivo un conflitto educativo tra i genitori giocato sulla pelle dei figli, è altrettanto confusivo un conflitto fra gli educatori perché questo lascia margini di non chiarezza. Se mio padre mi rimproverava, mia madre non squalificava mio padre, no. Magari poi veniva e cercava di darmi un po' di conforto, ma lo faceva mai squalificando ai miei occhi mio padre, perché la chiarezza era ritenuta prioritaria rispetto a quella che poteva essere in quel momento darmi magari una consolazione, dandomi ragione. Oggi c'è un problema serio, cari genitori. Oggi c'è un'accoglienza che non sempre si nutre di chiarezza. Se volessi dirvela in termine clinico, ma entreremo in un discorso un po' più complicato, no? I figli hanno bisogno di tre grandi dimensioni relazionali. La prima, sto dicendo in ordine di importanza, sapete qual è la prima in ordine di importanza? È la presenza. La prima dimensione relazionale, la prima in assoluto, la più importante è esserci. A prescindere poi se ci sono con empatia o meno empatia, ma la prima esperienza relazionale è sperimentare una relazione solida, presente nel tempo. Se c'è una relazione presente, questo ci ha messo al riparo dai guai più seri. Se vi dovessi dirlo in termini clinici, preoccupate, come dire, perdonandomi di utilizzare termini clinici, se c'è presenza si evitano le patologie più gravi, e la patologia più grave viene definita come nome la psicosi. La seconda dimensione fondamentale dal punto di vista relazionale è la verità, la chiarezza. Se c'è chiarezza sull'esperienza che si vive, se non c'è imbroglio, no, questo permette di essere esenti dall'altra patologia, sto andando in graduatoria, che è l'essere bordellari. Che succede se non c'è accoglienza? Quello che è successo un po' alla mia generazione, non essere accolti in alcuni pensieri, in alcuni vissuti, in alcuni bisogni, e ognuno di noi ha la sua quota di pensieri, vissuti, non accolti, ci ha lasciato un po' nevrotici, ma la buona notizia è che tra la psicosi, la nevrosi, eccetera, tutto sommato la nevrosi è quella che, come dire, ci fa andare avanti meglio. Presenza, esserci. Non ascoltate le sciocchezze che circolano dei guru di turno, importante la qualità, non è la quantità. La prima dimensione relazionale, soprattutto fino a una certa età, è che il genitore ci sia in maniera quantitativamente considerevole, ci sia come presenza solida. Poi è chiaro che la vita a volte ci può portare fuori, no? C'è il lavoro, ci sono le cose, questo è chiaro, è la vita. Io sono figlio di immigrati, i miei genitori mi hanno lasciato a 5 anni perché per 8 anni hanno cercato un po' di futuro fuori. Poi questo è chiaro che la vita è quella che è, quindi, ma è importante che ci sia comunque qualcuno che ti garantisca la presenza e che questo loro essere andati fuori a me sia spiegato con chiarezza. Io ho avuto la fortuna di non avere i genitori, ma avere i nonni, no? E il fatto che i miei genitori erano fuori mi veniva raccontato con chiarezza, non ero imbrogliato, e la chiarezza era: papà e mamma ti vogliono bene, ma per andare avanti, no, hanno bisogno di lavorare fuori. Presenza, chiarezza, accoglienza. Presenza, chiarezza, accoglienza. Attenti che oggi vi dicevo, l'accoglienza non è salvata dalla chiarezza. Per alcuni aspetti, adesso però rischio di buttarla così, se dovessi scegliere tra accoglienza senza chiarezza e chiarezza senza accoglienza, proprio per i discorsi che ho detto prima, se c'è qualcosa da sacrificare, ma meglio non sacrificare nulla per quanto è possibile, no, sacrificherei un po' di accoglienza se questa purché non sia a danno della chiarezza. Guardate, per andare sul concreto, noi spesso i figli li imbrogliamo senza che ce ne rendiamo conto. Vi racconto, a proposito di chiarezza, di imbroglio, un'esperienza recente. Mi ha chiamato un amico che mi vuole bene, a cui io voglio bene, e mi fa questa domanda. Mi dice: senti Tonino, sai che ho lasciato mia moglie? Dico: sì, so che avete avuto questa sofferenza. E mio figlio fa il compleanno, il figlio 14enne, lo farà proprio fra 2 settimane. Ho pensato di fargli una grande festa. Capite qual è l'antecedente? Si è lasciato da poco con la moglie. Il dubbio che ha, gli voglio fare una grande festa. Mi chiede: che ne pensi? Dico: beh, se ti viene il dubbio, anche tu da qualche parte non ne sei del tutto convinto. E penso, se te la devo dire tutta, che ti stai preparando a fare un grande imbroglio a tuo figlio. Lui per un attimo: qual è l'imbroglio? Dico: beh, il primo imbroglio è questa festa. Gliela stai organizzando da solo o la stai organizzando anche con la madre di tuo figlio? Dici: beh, era una mia idea. Capisci qual è l'imbroglio? A cosa ti stai preparando? A fare che il genitore più bravo fra i due? Questo sappilo che è un imbroglio. Domanda numero 2: come mai la festa speciale stai pensando di fargliela a 1 mese e mezzo della tua separazione con tua moglie? Cosa avete da festeggiare? Non ti viene il dubbio che forse prima di una festa, no, con tua moglie, tuo figlio abbia bisogno di poter capire da te e da tua moglie che cosa sta succedendo? Ci siete? Capite perché il rischio era un imbroglio? O mi chiama un altro genitore e mi dice: mio figlio il fine settimana viene a casa da me, come la può chiamare la mia compagna? La può chiamare mamma? Dico: spero di no, spero di no, perché quello è un imbroglio. Capite che è un imbroglio? Perché già i figli, e ve lo dico senza, i figli fanno sempre il tifo, anche quando i genitori non si sopportano, fanno sempre il tifo perché i genitori stiano insieme. Ma anche quando questo, che è sempre comunque un fatto doloroso, non accade, la chiarezza va salvaguardata. La mamma, questo bambino, ce l'ha. Nel momento in cui c'è una separazione, non abbiamo bisogno di costruire percorsi artificiali, perché l'unica cosa che salva in quel momento è la chiarezza. La chiarezza ce la dà sempre la realtà che stiamo fronteggiando. È importante sulla realtà non costruire castelli che non stanno in piedi. Domande su questo? Come?
Molto più complicata
rispetto a ieri?
Le due mamme, i due papà, e tu fai i conti con una realtà in cui di fatto è successo alla vostra amica in classe: i bambini non fanno più la festa del papà, ma sono due mamme, cioè una bambina.
Dice, questo è un problema ancora più complicato, no? Ed è il grande tema che è stato anche oggetto di dibattito recente in sede politica. Non avrei voluto essere nei panni del legislatore che parla di un altro tema ancora a proposito, e cioè la grande domanda è: due corpi uguali possono crescere un figlio? È un grande tema, certo, da un punto di vista strettamente della realtà, cercando di uscire fuori da quelle che possono essere guerre ideologiche, perché anche se sono necessarie, perché qual è il modello di famiglia, è importante che sul piano della testimonianza culturale ci sia una riflessione. Però vedi, quando mi si pone questo problema, io dico: dove la prende il bambino la pluralità nella relazione? La prima grande esperienza di apprendimento della pluralità, che è un grande valore apprendere la pluralità, pensate oggi quanto è vero, no? Apprendere il rapporto tra uomo e donne, apprendere il rapporto fra le culture diverse. Oggi noi siamo in un mondo in cui ci sono una molteplicità di posizioni culturali, spirituali, eccetera. E c'è un mondo, cioè, in cui noi abbiamo la necessità di educare i figli alla pluralità. La prima grande esperienza di apprendimento plurale, ripeto, lo diciamo senza giudizio, senza condanna, perché spesso sono sempre storie che meritano il rispetto per la loro dignità, ma se parliamo in termini di farci è qual è il diritto dei bambini piuttosto che qual è il diritto degli adulti. E questa domanda mi dà lo spunto per offrire il secondo spunto di stasera. E il secondo spunto di stasera, se dico cose che vedo che ho bisogno di ripeterle, aiutatemi, perché come dire, vi ho chiesto il dono di aiutarmi a dirvi le cose che mi stanno a cuore. Il secondo punto stasera fondamentale è anche riflettere sul fatto che la relazione ha le sue leggi, ha un suo ordine. La parola ordine nell'amore non è una parola mia, è una parola che trovate in Sant'Agostino. Sant'Agostino, quando parla di amore, utilizza due espressioni interessanti, io mi sono chiesto ma che vuol dire. Parla di ordo amoris e parla di dilezio ordinata. Vedete, dice che l'amore ha un ordine. Bene, che cosa vuol dire che l'amore ha un ordine, no? Che l'amore ha una sua verità, che l'amore ha le sue leggi dal punto di vista educativo? Che vuol dire questo? Altra domanda, e poi rispondiamo alle domande. Da un punto di vista affettivo, noi quant'è che possiamo dirci sufficientemente integrati dal punto di vista affettivo? Quando possiamo dire di una persona che ha una sufficiente maturità affettiva? Sembra complicata la risposta, ma per alcuni aspetti è semplice. Noi dal punto di vista affettivo siamo sufficientemente integrati quando sappiamo vivere le diverse dimensioni dell'affettività e della relazionalità. E mi spiego. Quando nella relazione, a secondo di chi ho davanti e chi sono io, so essere padre o madre quando sono chiamato alla genitorialità, so essere partner quando sono, no, quindi sono capace di una relazione alla pari, o quando so essere figlio, o quando so essere fratello, al momento opportuno, saper essere fratello, saper essere genitore, saper essere figlio, no, o saper appunto essere partner, questo è l'ordine della relazione. Che significa questo in parole povere? Che l'amore è singolare, ma l'amore ha anche diverse forme. L'amore tra fratelli, o l'amore per i figli, o l'amore tra i partner, ha una tonalità e un ordine completamente diverso. E qual è l'ordine diverso? Quando sono il genitore, qual è l'imperativo che mi caratterizza come genitore? Sempre e comunque. Perché quando sono genitore, sempre e comunque, la qualità dell'amore che sono chiamato a vivere è la capacità di prendersi cura. Cosa vuol dire che la capacità di prendersi cura? Tradotto con un esempio, un figlio può litigare col genitore. Si auspica che il genitore non litiga col figlio. Ho capito questo? Perché dico questo? Lo dico perché questo è l'ordine dell'amore. Cosa vuol dire che il figlio può litigare col genitore, ma un genitore non litiga col figlio? Perché se litigo col figlio, non sono più un genitore. Sto mettendo nella posizione del fratellino. Vi è chiaro questo? Non è così scontato. Stare nell'ordine della relazione, e poi facciamo degli esempi, significa se sono un genitore mi prendo cura sempre, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Se mio figlio cade, lo rimetto in piedi. Se cado io, mio figlio non ha il compito di rimettermi in piedi. Lo chiederò a un amico, lo chiederò a mia moglie, lo chiederò al mio direttore spirituale. Poi mi auguro che quando nelle stagioni della vita il rapporto tra debolezza e forza si invertirà e io sono debole, mio figlio è un adulto, mi auguro che poi lui a sua volta si sappia trasformare in padre per me. Ci siete? Se mio figlio cade lo rimetto in piedi, se cado io, anche perché sono 100 kg e mio figlio è piccolo, non ha questo compito. Se chiedo a mio figlio di rimettermi in piedi, lì sto vivendo un amore disordinato. si chiama sto genitorializzando mio figlio, e se sto genitorializzando mio figlio gli sto dando una fregatura, perché pensate, per un povero figlio fino a quando non è un adulto cosa significa se deve portare, no, se ha il compito di rimettere in piedi un genitore. Nella relazione di coppia la cura si sostiene con un altro verbo, il genitore si prende cura. Nella coppia qual è, come dire, il verbo che sostiene la cura? Nella coppia oggi, in una relazione paritaria, la cura è la condivisione. Si condivide cura, con mia moglie sì che ha un senso. Il lunedì sta male lei e la sostengo io, il martedì sto male io e mi sostiene lei, il mercoledì stiamo bene tutte e due e ci riposiamo, non so se è chiaro, perché questo è condividere cura. Condividere cura significa che il rapporto è fondato sulla reciprocità, non può essere fondato sulla reciprocità un rapporto col figlio. Il rapporto con un amico, un rapporto con un fratello, un rapporto di coppia è un rapporto fondato sulla reciprocità. È un rapporto in cui c'è uno scambio di cura, c'è una condivisione di cura, c'è un sostegno reciproco. E qual è il compito di un figlio? Se sono figlio, il compito di un figlio, no? È ricevere cura, obbedire alla cura. Se un figlio ha troppa fretta di crescere, se un figlio ha troppa fretta di comandare, questo ci preoccupa, perché lì c'è un figlio che sta male. Non è tanto il figlio che a 2 anni sta imparando a esercitare la sua forza, non è quello il punto, perché lì il Padre Eterno ha voluto che quella è l'età, no? In cui il bambino impara a opporsi, a dire i suoi no, i suoi sì, quello fa parte della storia della crescita. Ma se un figlio, no, al di là dei suoi momenti in cui permanentemente, no, vuole comandare troppo presto, forse perché lì c'è un bambino che sta male nella posizione di figlio, perché sente che è scomoda e quindi si arrangia troppo presto da solo, o troppo presto pensa di dover essere autosufficiente. C'è un ordine nella relazione. Questo riportiamolo in termini di coppia e di coppia genitoriale. Vedete, non tutte le relazioni sono uguali. Se dovessimo fare, no, un po' di microchirurgia delle relazioni, non so se vi appesantisco, però sono cose che a volte, come dire, ha un senso vedere più da vicino, no? La relazione di coppia, per che cosa si caratterizza? La relazione di coppia si caratterizza per quello che dicevamo, è una relazione fondata sul sì, su un patto, è una relazione fondata sulla reciprocità, è una relazione paritaria, è una relazione erotica. Dico a qualche mio amico prete, andateci piano a dire alle coppie come fratello e come sorella. Essere fratello e sorella è un'altra cosa. È la dimensione di coppia, a differenza dei fratelli e delle sorelle, è una dimensione che deve avere queste caratteristiche. Poi la vita è quella che è, questo è un altro discorso, ma la relazione di coppia è una relazione fondata su un patto, su un sì. È una relazione fondata sulla reciprocità, è una dimensione paritaria, no? Fino a 60 anni fa non era così, per fortuna oggi è così, ed è una relazione erotica. La relazione sui fratelli ha un'altra dinamica. Sapete qual è la relazione dei fratelli? Non è una relazione fondata sul patto. Non avete scelto i vostri fratelli e le vostre sorelle, né l'hanno scelto i vostri figli. Perché diciamo questo? Perché guardate quanto è sciocco e ingenuo a volte, e anche quando non è logico, ma lo dico non per rimproverarci, sarà capitato a tutti, dico per riflettere, perché vi prego, non utilizzate le cose che diciamo per darvi addosso, perché sennò il mio compito stasera non ha completamente senso. Dico le cose per riflettere, capite? Quando dico che la relazione tra fratelli è una relazione paritaria, sì, più o meno, a meno che mio fratello non abbia 15 anni più di me, sì. È una relazione fondata sul patto? No, perché i fratelli ce li ritroviamo. Né il salmo dicendo, senti caro, arriva il fratellino, tu che ne pensi, sei d'accordo? Non fate questa domanda ai bambini, perché è una domanda perversa. Perdonate questo uso. rispondervi a questa domanda, non hai il compito di rispondervi a questa domanda, perché il figlio non ha nessuna voce sul generare un'altra vita, quella è una scelta esclusiva che riguarda. Dice, ma così si sente meno geloso. Coraggio, i fratelli piacciono fino a quando sono nella pancia della mamma e sono all'ospedale, mettetevela in pace, che da quando un figlio ce lo portiamo a casa, inevitabilmente l'altro figlio ha diritto a fare i conti col travaglio dei vissuti che ha dentro. Ti ricordo, so di non rivelare una cosa che metterebbe un po' a disagio i miei figli, perché quando io ho due figli, adesso sono adulti, mi ricordo quando il mio piccolino nacque la sorella, si tolgono quasi 2 anni, il piccolo che aveva da poco, da un paio di mesi, cominciato a fare la pipì da solo, ritorno a fare la pipì la notte, aveva 2 anni e qualche cosa, non mi ricordo bene, fatemi fare i conti, Stefano 89, 92, 3 anni, aveva smesso da poco. E ritorno a fare la pipì puntualmente la notte, sempre del tema di ieri, padre psicologo, dice ora, e ora boh, perché non è che uno impara, tentativi, errori, eccetera. E ricordo che una volta mi ritrovai a dire, sereno, perché prima di affrontare queste cose, una prima cosa è togliersi tutta l'agitazione che abbiamo, come inevitabile che sia. Disse una volta, Stefano, da quando è nata la sorellina sei tornato a fare la bibi, ne vuoi parlare? Mi disse mio piccolo, aveva 3 anni, mi disse no papà, il papà psicologo, no. La domanda sempre, e ora, no? E il tema non lo affrontammo più. Dopo 7-8 giorni lui era dietro e mio figlio aveva 3 anni e mi disse papà, è difficile voler bene alla sorellina, capite? È andata bene. E da quando, perché la forza della relazione, ciò che è trattenuto, ciò che è interrotto, ciò che è bloccato a volte ritorna, ciò che può essere portato nella relazione, diciamo ieri, no? Che ha il senso che nel petto dell'altro, nel grembo dell'altro arriva, diventa anche spesso motivo di guarigione. E mi è andata bene, è andata bene a lui, ricordo che poi piano piano tutto è rientrato, no? nella fisiologia. Questo per dire che cosa? I fratelli non scelgono un fratello, stavamo dicendo, non è una relazione fondata sul sì. Tutti i fratelli, l'ho scritto nel libretto, no? Perché ho scritto le varie stagioni della vita e c'è un capitoletto, la nascita di un figlio. È chiaro che quando nasce un fratello è un grande tema, perché il grande tema che ci mette davanti un fratello è come si fa, no? A togliere l'articolo. Dicevo, come si fa a essere unici senza avere la pretesa di essere gli unici? E la nascita di un fratello ci mette di fronte a questo grande tema. Sono unico, ma non sono l'unico. Devo imparare a togliere l'articolo. Stavamo dicendo l'ordine delle relazioni. La coppia, paritario, erotico, c'è reciprocità e c'è un patto. Il fratello è un rapporto paritario senza patto, no? Senza patto. Ma questo vale per, pensate ai colleghi. I colleghi li subite, ve li trovate accanto, non li scegliete. E gli amici invece è un altro rapporto fondato sul sì. Perché la stiamo facendo lunga? Per dire, ognuna di queste relazioni ha una sua caratteristica. Oggi spesso gli adolescenti, no? Su questo quanta confusione, che non è solo il problema morale, che pure è importante aiutare i ragazzi di fronte a Dio, a se stessi, a riflettere, no? Ti dicono c'ho l'amico con cui vado a letto, non uso l'espressione perché è un po' volgare, perché loro hanno un'espressione volgare. Perché questo è un problema? Non è un problema perché si perdono, quando si confondono gli amori, la bellezza e la qualità della possibilità di vivere amori che hanno tante sfumature per la loro diversità. L'amore ha un ordine e quando siamo genitori nei confronti dei figli questo ordine si esprime attraverso 2 consapevolezze. La consapevolezza è: 1, che abbiamo pari dignità; 2, che abbiamo diversa diversa responsabilità, che vuol dire pari dignità, è semplice. Un padre non ha più dignità del figlio, un docente non ha più dignità di un allievo, la dignità ce l'abbiamo in quanto tutti figli di Dio. È una cosa che devo tenere presente nella relazione con tutti, è proprio questa pariteticità. Nessuno di noi, per questo dicevo ieri, stiamo attenti a quello che metacomunichiamo, perché spesso senza volerlo svalutiamo la dignità dell'altro. Se dico a mio figlio non capisci niente, sto svalutando la sua dignità. Ci siete? Un figlio ha la stessa dignità del genitore, cosa cambia? Cambia, dicevo prima a proposito del mettere in piedi o non mettere in piedi, cambia la responsabilità. Per questo un figlio può litigare col genitore, un genitore non può litigare col figlio. C'è un'icona bellissima che ci aiuta a contemplare cosa vuol dire essere genitore sempre. È l'icona di Gesù quando viene picchiato, no, dal soldato romano. È bellissima come in quella scena Gesù fino in fondo resta un padre che si prende cura. Cosa dice al soldato che lo sta picchiando? Lo sta picchiando. Lo sta picchiando col bastone. Gesù dice: perché mi percuoti? Se sto facendo qualcosa di sbagliato, dimmelo. Se non sto facendo qualcosa di sbagliato, perché mi percuoti? È bellissimo. Capite perché è bellissimo? Perché sta dicendo, anche quando è percorso, io nei tuoi confronti ho da padre una responsabilità e continuo a essere interessato alla tua crescita. Quando ti dico perché lo stai facendo, ti sto chiedendo, forse lo stai facendo per paura, forse ti vuoi fare bello agli occhi dei soldati romani. Dove l'ha imparato questo figlio? L'ha imparato da sua madre, pensando anche lì la scena che contempliamo nel Rosario, no? Quando Gesù si smarrisce nel Tempio. Il ritorno è fantastico, perché ci avete pensato a noi in quella stessa scena? Cioè per 2 giorni non abbiamo notizie di un figlio undicenne, dodicenne, no? Quando il figlio uno lo ritrova, quantomeno gli viene un attacco, no, di ira, quello che è. E invece Giuseppe e Maria continuano a mantenere, pur con tutta l'agitazione che dovevano avere nel cuore come ciascun genitore, continuano a mantenere un corpo di genitore, no? Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io eravamo preoccupati. È bellissimo. Vedete, quando ieri parlavamo, qual è un compito che abbiamo come genitori? Ce lo diciamo non perché non ci capita di allontanarci, di sbandare, no, di uscire fuori strada. Quello capita a tutti noi, ripeto, a me che oggi ho questo compito, come padre mi è capitato un sacco di volte. Ma ce lo diciamo per recuperare quella posizione di genitore. E la posizione del genitore era responsabilità che mette sempre al riparo, diciamo ieri, i nostri figli dalle nostre pretese, dalla nostra rabbia, dalle nostre agitazioni quando non sono ai piedi della loro crescita. Mi fermerei intanto qui. Ne approfitto per bere un po' d'acqua. Ieri vi dicevo le contestazioni, no, dai, fatemi qualche contestazione stasera, va? Siete troppo... che ci rimanda a noi come genitori, no? Proprio perché il nostro figlio non ci ha scelti, perché potevamo andare al cinema a fare altro, no? Questo ci dà una responsabilità in più. Siamo noi ad averlo scelto, siamo noi ad averlo voluto.
No, il figlio che
no, noi come genitori ci dà una responsabilità. È vero che il figlio non sceglie i genitori, questo è un grande tema, non solo di fronte ai genitori, spesso anche di fronte al Padre Eterno. C'è chi ti ha chiesto di mettermi al mondo, no? È una domanda che facciamo proprio al Padre Eterno, sai, soprattutto è una domanda che facciamo quando la vita comincia a non scorrere, Penso che appunto perché è peccato delle origini dell'esistenza, proprio questo è, che c'è un momento in cui come figli, sia figli del padre, sia figli del padre con la P maiuscola, dubitiamo del, come dire, del senso di essere stati messi al mondo. È un grande tema. E penso che sia proprio lì il peccato originale, perché c'è un momento nella vita, soprattutto quando la vita diventa complicata, perché se la vita non è complicata, se la domanda perché siamo qui ci viene di meno. Quando c'è un momento in cui la vita va e come non ci piace, c'è un momento in cui inizia la lotta con Dio. Dici: Dio, ma chi te l'ha chiesto? Ma tu sì che tu mi dici che sei un Dio di amore. Dici: sai quanto dubito, perché se fossi un Dio di amore, no, non mi sentirei così. Perché se io potessi amarmi a modo mio, mi amerei in un modo diverso di come sta accadendo. Capite cosa vuol dire che il peccato delle origini è quello? C'è un momento in cui dubitiamo del senso, no, di quell'essere in vita e anche del senso rispetto alla possibilità di essere amati come ne abbiamo bisogno. E questo è un grande tema, proprio perché non l'abbiamo scelto, che portiamo non solo ai genitori, ma spesso al grande genitore. Quando ci sentiamo abbandonati, quando la vita ci sembra particolarmente ingiusta, quando il dolore ci attraversa la strada, no? Siamo messi di fronte all'esperienza del peccato originale, cioè l'esperienza di dubitare profondamente del fatto che siamo agli occhi di Dio non abbandonati. E per qualche momento quella è la stessa esperienza che ha vissuto, no, tra di noi, che viviamo anche la stessa ricerca di senso e di fede, è una cosa che è anche la stessa esperienza che ha vissuto Gesù Cristo. Gesù Cristo ciò per qualche, se sappiamo che in croce a un certo punto grida proprio quello: perché sono stato, perché mi hai abbandonato? Penso che lì c'è un po' una grande esperienza che attraversa l'esistenza, che è laddove non abbiamo scelto il modo in cui esserci, in cui essere al mondo. E quello è il dramma di essere figli. E quello è il dramma di essere figli. E il dramma è: possiamo continuare a fidarci di un genitore quando a qualche livello non ci siamo sentiti amati come avremmo voluto? E questa è una domanda che ci portiamo. In fondo, diventare adulti significa a un certo punto chiedersi: laddove non mi sono sentito amato come avrei voluto, no, dal genitore che mi ha messo al mondo, cominciare a farsi la domanda grossa: chissà perché mio padre, mia madre, in quei momenti in cui non mi sono sentito amato, oppure in cui l'ho visto distante, lontano, in cui mi ha ferito, chissà che storia a sua volta anche lui, anche lei si portava appresso. Grazie per la domanda, perché c'è anche un dramma di essere figli, no? C'è un dramma di essere figli e la bellezza di essere figli. C'è un dramma di essere fratelli e la bellezza di essere fratelli. Grazie per le domande, perché è importante che quando parliamo della famiglia non la raccontiamo solo con fiocchetto d'oca. La famiglia è anche ogni... Questo è anche un grande tema teologico e purtroppo non è la sola chiave di lettura. Perché questo, sai, magari fosse così, potrebbe essere consolatorio per alcuni aspetti, però entriamo in un altro tema, che è il tema della sofferenza, del dolore, eccetera, no? Magari tutta la dimensione del dolore fosse solo una dimensione retributiva, ognuno ha quello che si merita. A volte noi assistiamo anche al fatto che, no, c'è anche chi ha dolore che non si merita, no? O anche addirittura che paga per dolori che non sono propri. Infatti il grande tema resta perché, per esempio, la sofferenza è innocente. E il tema del dolore, della sofferenza, è un tema che a un certo punto ci mette solo davanti alla realtà del mistero e dove il rapporto fra ciò che abbiamo fatto e ciò che abbiamo subito, no? Quella che si chiama in teologia la giustizia retributiva, a un certo punto ha un suo barcollare. E lì realmente la tentazione si fa più forte, no? E poi in quel dolore: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Ma anche se non la capisco, sia fatta la tua volontà. Noi poi lì troviamo a volte un percorso di senso. Ed entriamo in un altro grande tema: gli esseri umani raccontano pure, rispetto al dolore ingiusto, la possibilità di poter continuare a cantare la vita. Io vengo da Ragusa, vicino a me è morto qualche anno fa, c'è una causa di beatificazione per un ragazzo che si chiama Nino Baglieri. Questo ragazzo di 17 anni è caduto dal terzo piano, è rimasto per 10 anni a letto, poteva muovere solo la testa, e per 10 anni ha bestemmiato Dio. Per 10 anni ha chiesto alla madre di poter essere messo nella condizione di andarsene. Dopo 10 anni quest'uomo si è convertito, e pur continuando a non aver avuto il miracolo della guarigione fisica, ha realmente elevato un grande canto alla vita, ha imparato a scrivere, ha scritto con la lettera migliaia di lettere a tutto il mondo che hanno consolato il dolore di tanti. Gli esseri umani sono capaci anche di questo, di vivere un dolore estremo, magari per 10 anni, come è capitato a Nino, di bestemmiare, se bestemmiare in quel caso per Nino, quella che noi chiamiamo bestemmia era la sua preghiera, per poi quel dolore a un certo punto essere diventato un grande straordinario canto. Certo, ognuno di noi non sa in che modo reagirebbe quando la condizione di essere figli ci mette in una condizione di estrema fragilità, però ci consola sapere che ci sono delle persone che hanno saputo cantare anche quando il dolore è stato misterioso, estremo e anche immeritato per alcuni aspetti. Beh, siamo sentito tanto su questo. Questo è importante, il rapporto tra marito e moglie è e resta paritario. Questo non vuol dire che non ci sono dei momenti in cui nella pariteticità io posso anche essere figlio dell'altro. Ci sei? Purché questo sia reciproco. Quando dico scherzando il lunedì mi prendo cura e il martedì ricevo cura e il mercoledì ci riposiamo, sto dicendo che nella relazione dico perché non c'è un momento in cui anche l'altro, all'altro gli posso chiedere consolazione, vicinanza, proprio come fa un figlio, perché la capacità di essere figlio è saper chiedere, saper prendere, saper ricevere, ci siete? Questo ci dice che le cose come figlio sono andate bene. E quindi se la relazione non è paritaria, nel senso che non c'è reciprocità, per cui della relazione lei è sempre mamma, io sono figlio, state tranquilli che se continuo avanti così cercherò, mi innamorerò, tradirò mia moglie con un'altra che la smetta di farmi sentire un ragazzino. Sto pensando in questo momento a una storia di coppia concreta in cui lei è molto bellina, proprio assai bellina, no? Lui un uomo molto paterno, e questa coppia a un certo punto è scoppiata, e è scoppiata guarda caso, ed era la disperazione di lei, perché a un certo punto questo marito si era messo con una donna pure un po' meno caruccia fisicamente, perché era una ferita narcisistica, dice, ma mio marito che ci ha visto in questa rispetto a me? Il problema è che lei era troppo ragazzina. Nel modo di porsi con sto marito era proprio troppo figlia, e a un certo punto il marito ha pensato bene, no? Tra virgolette ha pensato bene, non vorrei essere picchiato dalla donna, ha pensato bene di poter cambiare funzione, perché poi sai, la vita c'è un momento in cui anche quelli forti, quelli eccetera, stiamo male, e in quei momenti se non ci possiamo rivolgere, no, proprio alla compagna o al compagno della vita, o se non abbiamo possibilità di persone a cui chiedere il sostegno, poi il rischio è che quello che abbiamo bisogno lo raccattiamo, andiamo cercando nel primo mercato, no, che ci viene messo a disposizione. Per cui la relazione di coppia è proprio la relazione per eccellenza, dove io posso essere figlio, posso essere padre, posso essere, no, anzi più le sfumature dell'affettività sono presenti tutte, ma purché ci sia reciprocità. Perché ci sia reciprocità. Vi dicevo, tanti tradimenti, non lo sto dicendo per darci facile la soluzione, non è questo, ma tanti tradimenti spesso nascono qui. Tanti tradimenti a volte nascono, non prendo per esempio nella coppia quello che ho bisogno, no, e allora vado a cercarlo fuori. Quando le fantasie sessuali galoppano molto, una prima domanda è, perché è vero che esiste una tentazione sessuale pure, ma spesso non si tratta di tentazione sessuale pure, spesso è quanto, per esempio, nella mia coppia stanno venendo a mancare alcuni bisogni di fondo, quello di essere visti, di essere riconosciuti, di poter aprire il cuore quando è necessario, no? Di poter sentire interesse, di poter sentire che c'è, esatto, perché molti tradimenti ci fanno sognare altrove, perché spesso l'erba, noi tutti sogniamo molto altrove, una delle condizioni dell'essere umano è il pensare che c'è un altrove dove poter stare meglio, e l'altrove diventa più ossessionante quando alcuni bisogni di fondo là nelle relazioni dove siamo non trovano risposta. Quella è sempre una buona occasione, sia per farlo diventare un'occasione di relazione e sia per aprire una finestra sul nostro cuore, no? Perché quella è l'altra grande possibilità quando le cose non vanno come a volte magari desideriamo che vadano. Aprire una finestra sul cuore è sempre una strada fondamentale, uscendo dalla logica è colpa tua, è colpa mia, ma andando nella logica, che cosa sta succedendo alla relazione, cosa sta succedendo dentro il mio cuore. Anche qui vedi, il problema non è tanto che io con mio figlio sia amichevole, non vorrei anche qui essere frainteso, io posso essere amichevole, è chiaro che posso divertirmi con mio figlio, ma mi diverto in modo diverso da come mi diverto con gli amici. Faccio un esempio banale, ma che banale non è: se gioco a calcio con i miei amici, è chiaro che ci sta anche perché c'è un rapporto paritario, che prendo un calcio, do un calcio, e il calcio comporta anche che ci possa essere. Se gioco, mi diverto con gli amici, è chiaro, se gioco con mio figlio, non mi metto lì, no, che se non vivo muoio. E se gioco con mio figlio mentre mi diverto, lo faccio sempre con due occhi aperti, e gli occhi aperti sono mentre mi diverto, sto attento a non rompergli le gambe, molto di più di quando non sto attento con un amico. Capite qual è la differenza? Non è tanto il fatto di essere affettuoso, caloroso, vicino, e lo faccio in un modo diverso di come lo si fa con un amico, perché la relazione è una relazione dove io ho una responsabilità in più. Ho una responsabilità in più. Questa è una cosa fondamentale. La chiarezza oggi, questa è una delle cose che abbiamo un po' smarrito e su cui abbiamo necessità di lavorare, no? Mi era venuto un altro esempio, ma poi me lo sono perso, e quindi se mi viene ve lo racconto, perché gli esempi a volte sono più utili della teoria, sicuramente. Qualche altra domanda? Adesso lui ne ha fatte tre, lo mettiamo a tacere, e abbiamo gli altri, avete fino a tre domande, domanda interessante, perché parla di una consapevolezza, e cioè che la relazione, che si diceva ieri, pare che lo dicevi proprio tu, è dentro il tempo. Significa che noi come genitori abbiamo un grande problema da porci, ed è quello di aggiornare il calendario, no? Il tempo è importante quanto la chiarezza di cui stavamo parlando prima, cioè aggiornare il calendario significa, con un figlio che ha 15 anni non faccio le stesse cose quando ne ha 20, quando ne ha 25, perché se non aggiorno il calendario diventa un guaio nella relazione. Questo è il massimo. Chiaramente si tratta poi di capire quali sono i temi, perché ci sono temi su cui non abbiamo il diritto di entrare comunque. Possiamo portare la nostra testimonianza, no? L'importante è che non lo facciamo diventare conflitti. Faccio un esempio, uno per così. Vorrei, immaginate che mio figlio a un certo punto comincia a fare 15-16 anni, quello che è, e mi dice non voglio venire in chiesa. È un bel guaio, perché magari per me la dimensione della fede è una dimensione che ha una sua pregnanza, che magari, come dire, faccio pure il catechista, faccio l'insegnante di religione, no? Mi sono conosciuto, ma al di là dell'immagine sociale, che pure a volte è un problema, no? C'è sicuramente anche un dispiacere intimo, dico, mannaggia, mio figlio proprio la dimensione di Dio, che io so quando è importante, e lì posso fare come Santa Monica con la madre di Agostino, con Sant'Agostino, pregare perché mentre il figlio combinava i suoi guai, metteva incinta qualcuno, no, continuava a pregare perché questo figlio potesse ritrovare il dono della fede. Cioè ci sono alcune cose che soprattutto hanno a che fare con la dimensione dei valori, che noi possiamo testimoniare, possiamo incarnare, possiamo vivere, ma che a un certo punto, come ci viene chiesto, possiamo offrire, ma stare sull'uscio e basta. E quella è l'unica cosa che possiamo fare. Mi riferisco, quindi, è vero che c'è un aggiornamento del calendario, ma ci sono alcune dimensioni dove noi possiamo solo offrire la nostra testimonianza, la nostra preghiera di intercessione, possiamo dire il nostro punto di vista, possiamo esprimere non in termini ricattatori la nostra sofferenza autentica, capito? Faccio fatica un po' a entrare perché poi le domande non sono mai teoriche, ognuno quando pensa magari sta pensando a un tema specifico, questo in generale è quello che mi sento di dire. Anzi, attenzione cari genitori, soprattutto con i figli adolescenti, non fate diventare conflitti inutili, quelli che possono essere conflitti di punti di vista, conflitti di valori. Siate lì, soprattutto oggi, no? In cui non siamo più di fronte a un'etica verticistica, perché ieri era così perché è così. Oggi siamo nell'etica del confronto, dell'offrire motivazioni e sappiamo che ci sono alcune dimensioni. La fede, per esempio, noi ai nostri figli possiamo dare il sangue, possiamo dare il pane, il nostro lavoro, il nostro, però poi possiamo solo sapere che quello è un dono che non possiamo riversare, anche se qualche volta ci piacerebbe riversare e installarglielo in maniera definitiva. Cioè aggiornare il calendario. Chiaramente è diverso a 15 anni come è diverso da 10 anni. A 15 anni comincia a esserci una lotta anche per la individualità del figlio. A 15 anni è una cosa difficile sopportare che i nostri figli siano antipatici. E, per esempio, sopportare che i nostri figli da qualche parte dicono che mamma è odiosa, è antipatica. Speriamo che non ce lo dicessero mai, però c'è un momento in cui inevitabilmente lo dicono e lo pensano ed è una delle cose più difficili da sopportare, no? Sopportare che possiamo non piacere. Già è difficile nella vita perché tutti abbiamo un po' l'incubo, piaciamo o non piaciamo, quando questo ci viene dai nostri figli è un po' più complicato. Penso che l'età è importante perché a 10 anni, proprio perché abbiamo la responsabilità anche la solitudine, la fatica dell'ultima parola. Ci sei? Ieri parlavamo del discorso del sabato sera, no? Mia figlia, mi ricordo quando aveva 15-16 anni, dice: papà, tu sei il papà che mi fa rientrare per primo, no, ti odio. Detto, guarda, se è vero mi dispiace perché rientrare per prima ti fa sentire diversa dagli altri, però l'abbiamo parlato con mamma, ci ho riflettuto e ho deciso che è così. Più avanti ne riparliamo. In quei casi ho tutta la fatica, tutta la solitudine dell'ultima parola. Ed è importante che non mi aspetto l'applauso e l'approvazione di mia figlia, perché a volte come genitori rischiamo di essere un po' di imbrogliare, perché vorremmo, come dire, dire le cose, ma dirle con la loro benedizione. C'è un momento in cui la grande fatica con i figli è tollerare che possiamo suscitare impopolarità, di non essere popolari, no? Con la solitudine e la fatica di dire alcune cose che noi crediamo importanti per loro, protettivi per loro, giusti per loro. Certo, noi abbiamo sempre da riflettere poi in che modo ci prendiamo cura, perché se ce ne prendiamo cura con rabbia, con risentimento, eccetera, quello deve fare aprire una finestra su di noi. Questo è da sorella. Attenta, non è un rimprovero, ma hai fatto bene a dire, questa è la sorella che dice: ma hai rotto, fai quello che vuoi. Questo non è mia sorella, non è mio fratello. No, arrangi di fai quello che vuoi non esiste, significa non ti piace, come dire, anche per me non è bello, ma ho deciso che si fa così. Si fa così. Lì la fatica è il contenimento. perché da qualche parte ci muore il cuore, io lo capisco, perché se ci sono delle persone da cui vorremmo essere approvati, a cui vorremmo risparmiare sofferenza emotiva, questi sono i ragazzi. Per questo dico, a volte oggi noi corriamo il rischio, no? Di essere, che alla fine poi scegliamo l'accoglienza, ma a discapito della chiarezza, della chiarezza. La fatica è proprio quella. Cioè, mentre i nostri genitori erano più allenati a dire no, perché? Perché no? No, e poi c'era bici, no? E perché era condiviso socialmente che ci fosse chiarezza. Oggi per noi è un po' più complicato perché ci sono i bui. Oggi il conformismo è verso il lasciare andare. Signori, rispetto al conformismo che ci, da tutte le parti ci invita a fare una cosa piuttosto che un'altra, è molto più dura. Quindi per questo dico, è più da sorella, no? È più da sorella, e ci rompe il collo, è da sorella, fai quello che vuoi, dice un momento, che fai quello che vuoi? Qua fai quello che vuoi, e quando qui, anche se mi costa, si fa così.
Anche perché i figli ci provano fino all'ultimo momento, quindi tentano in tutti i modi di...
Ci provano sempre, e a volte anche vedono fino a quanto resistete. E siccome hanno una grande intuito, capiscono anche come funziona. Con papà funziona così, con mamma se ci provo funziona così, eccetera. Ma molto perché i figli come noi sono capaci di regolazione relazionale. Da un punto di vista del principio vi lascio una metafora. Oggi noi sul versante dell'accoglienza rischiamo un po' di assomigliare, ripeto, alla metafora che, solo con la metafora mi viene di rappresentarla, immaginate che questo è un genitore e immaginate che questo è un figlio, no? Quando il figlio ci prova, che succede? In qualche modo senti cosa succede? Ci prova, e il fatto di trovare il genitore con la sua chiarezza, con il suo ruolo genitoriale, questo gli dà la possibilità di avere uno specchio, di avere un rispecchiamento. Cogli cosa capita? Secondo voi, anche per il figlio, si sente meglio così, al di là delle apparenze, o si sente meglio così? Vi assicuro che al figlio fa molto bene sapere che c'è qualcuno che a volte anche lo mette nella condizione di proteggersi o di fare delle cose. Vi racconto una storia vera. Ricordo una mamma a questo proposito che aveva la figlia per fare il compleanno e l'avevano invitata in una discoteca che aveva una fama non proprio tra le migliori, e lei aveva deciso di non mandarla al compleanno e si preparava già a una guerra con questa figlia a 14 anni. Oddio mio, adesso chi lo passa un fine settimana, come dire, con mia figlia che non la mando al compleanno? E lei racconta, e quindi qualche volta ci va pure bene, lei racconta, mi ero preparata, ero molto decisa perché realmente avevo una fama molto discutibile, il compleanno, ho detto guarda, mi sono informata, ci ho riflettuto, mi costa molto, ma tu a quella festa di compleanno non ci vai. Ok? La figlia ha fatto la scena madre, è andata nella stanza e dice alla figlia madre, mi sono meravigliata, che dopo un'ora e mezzo in cui è stato nella stanza, è uscita dalla stanza e poi con me è stata molto carina. Qualche anno dopo, no, sai cosa mi ha detto mia figlia? Mamma, dice, non te l'ho mai detto, ma ti ringrazio che quella volta mi hai detto no. Per me poter dire alle mie figlie, alle mie amiche, quell'antipatica, lei ha utilizzato quella stronza, scusate, non è per, dice, quella stronza di mia mamma mi ha tenuto a casa, dice, mi ha salvato la faccia e nello stesso tempo mi ha messo nella condizione di non essere allo sbaraglio. Dice, 3 anni dopo mia figlia diciottenne, no, mi ha ringraziato perché la faccia non l'ho persa con le amiche, ho potuto dire è stata mia mamma che non mi ha mandato. Vedete, si sta parlando di questo, e a volte, anche se ci costa, anche se vorremmo mollare, quello che hai raccontato di te, assicuro che lo viviamo tutti, però a volte esserci fino in fondo col nostro corpo genitoriale che sta lì a dare contenimento, oggi ha un grande senso, perché oggi tutte le ricerche, chiudo, ci dicono che il permissivismo e l'autoritarismo fanno danni entrambi, ma se dobbiamo misurare i danni, il permissivismo ne fa ancora di più. Sai perché ne fa ancora di più? E noi lo stiamo vedendo. Perché nell'autoritarismo ci sono tanti guai, svalutazione, violenza, eccetera, ma rispetto all'autocontrollo c'è un luogo di controllo esterno. Quando il ragazzino o l'adolescente non ha un luogo di controllo esterno, siccome non ne ha costruito manco uno interno, è così. Attenti, non vi sto dicendo, il dottor Solarino ci ha invitato a dare i cellulari, a dire noi immotivati, eccetera. Non è questo, vi prego, però sto dicendo, oggi noi siamo passati da una cultura verticistica autoritaria, dove c'era chiarezza senza coscienza, a una cultura del permissivismo, dove non c'è orientamento. La fatica, la bellezza del genitore, intanto è le cose in cui crede, fino a quando il calendario lo permette, quello è il fine in fondo. Poi c'è un momento in cui bisogna contrattare, negoziare, pregare che Dio ce l'ha avanti buona, no? Perché è chiaro che il contesto che oggi respirano i ragazzi adolescenti è molto diverso da quello che respiriamo noi, e ce lo diciamo come nota negativa. Pensate a quanto accesso alla pornografia, quanto accesso che oggi i ragazzi hanno in maniera illimitata, e questo eccesso di sensualizzazione, eccetera, è chiaro che spesso per un ragazzino che sta costruendo la sua integrità spesso lo mette in balia, no? Per questo almeno laddove qualche contenimento ci siamo per poterlo offrire, ahimè, quello dobbiamo assumerci la possibilità di poterlo fare. Vi chiedo scusa perché siamo andati ben oltre le 10. So che qui